di Alessio Maurizi.
Mattarella firma la manovra che approda alla Camera, spuntano 3 euro al mese per le pensioni minime e un'estrazione in più del Superenalotto. Varato il decreto migranti sui trasferimenti in Albania, il Ministero dell'Interno potrà fare ricorso contro eventuali stop dei giudici. Mazzetta da 50.000 euro al procuratore di Tim, perquisizioni della Guardia di Finanza, il titolo affonda a Piazza Affari. Commissione europea, la vice ribeira, lo stop alle auto diesel serve a dare prevedibilità al mercato, ma spazio alla neutralità tecnologica. Champions League oggi alle 18.45, Atalanta Celtic Glasgow, alle 21 Young Boys Berna Inter. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con la manovra. Il presidente Mattarella ha firmato la legge di bilancio approvata dal governo per poi trasmetterla in Parlamento. Il testo è composto da 144 articoli, molte le misure già note come il taglio del cuneo fiscale, il riordino delle detrazioni, ci sono anche alcune novità.
Platea più ampia per il taglio del cuneo fiscale, riordino delle detrazioni con tetto per i redditi superiori a 75.000 euro e stretta per chi non ha figli, revisione della spesa dei ministeri e poi oltre 10 miliardi in 3 anni per il rinnovo dei contratti pubblici e 1 miliardo e 300 milioni in più per la sanità. Sono alcune delle misure contenute dalla manovra firmata dal Presidente della Repubblica e inviata in Parlamento, dove alla Camera inizierà l'iter per l'approvazione da chiudere entro la fine dell'anno. Il testo della manovra è composto da 144 articoli che disegnano le misure fiscali, le norme sulle pensioni e quelle sul riordino della spesa. Chiederemo alla maggioranza di limitare gli emendamenti alla manovra, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, per concentrarsi così, sottolinea, sulle cose più importanti. I partiti di maggioranza guardano già alle modifiche da proporre durante l'iter parlamentare. Forza Italia è critica sul tetto agli stipendi dei manager pubblici perché, dice Dario Damiani, capogruppo azzurro in commissione bilancio, in questi anni, proprio a causa del tetto agli stipendi, molti manager hanno lasciato la pubblica amministrazione. Serve una riflessione, sottolinea Damiani, mentre la Lega annuncia che proporrà modifiche al decreto fiscale collegato alla manovra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Altra questione arrivata alla firma di Mattarella, il decreto legge Albania, approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri, è stato inviato per la firma al Quirinale. 3 gli articoli che secondo il governo dovrebbero chiudere la disputa con i giudici sul trattamento dei migranti in Albania, ma la vicenda non sembra destinata a chiudersi.
La lista dei paesi sicuri a cui applicare le procedure accelerate di frontiera, il trattenimento in Albania e il rimpatrio veloce scende da 22 a 19 paesi, ma diventa norma di legge rispetto al decreto interministeriale di maggio. Dalla lista escono Nigeria, Colombia e Camerun perché, spiega il governo, alcune zone dei 3 paesi non sono sicure. Restano sicuri invece Tunisia, Egitto e Bangladesh. Contro il diniego di trattenimento viene poi reintrodotto il ricorso in corte d'appello che dovrà decidere entro 10 giorni. Secondo il governo, aver dato rango di legge alla lista costringerà i giudici ad adeguarsi, ma la maggior parte dei giuristi, dei penalisti e della magistratura ritiene che norme e giurisprudenza europee prevalgano anche sulle leggi nazionali e dunque i giudici potrebbero disapplicare la lista o fare ricorso alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea. Secondo i giudici del Tribunale di Roma, infatti, un paese non può essere sicuro se non lo è per categorie di persone come oppositori politici o omosessuali, come nei casi di Egitto e Bangladesh. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sui rimpatri e sui centri in Albania non ci si può fermare. Il ministro dell'Interno Piantedosi in un'intervista rilancia le politiche del governo sull'immigrazione e difende le misure contenute nel decreto con cui è stata aggiornata la lista dei paesi considerati sicuri. Ogni magistrato ha autonomia e indipendenza, ma ogni sua pronuncia può essere impugnata davanti alle magistrature superiori, afferma il responsabile del Viminale. Il ricorso contro le ordinanze del Tribunale di Roma sui migranti in Albania sarà l'opportunità per sottoporre alla Cassazione un'interpretazione univoca della normativa vigente, aggiunge Piantedosi. Tra governo e toghe, intanto, la tensione resta alta. L'ANM oggi chiede all'esecutivo di tornare a parlare con la magistratura con un doveroso rispetto della comunicazione istituzionale. Meloni non è pericolosa, è un termine inadeguato, aggiunge poi il presidente del sindacato delle toghe, Santa Lucia, dopo le polemiche sui contenuti dell'email interna di un magistrato della Cassazione che era stata diffusa dalla stessa premier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Medio Oriente adesso. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken prosegue la sua missione per cercare di porre fine alla guerra a Gaza, ma la guerra invece non si ferma.
La scelta dell'OMS di sospendere le vaccinazioni antipolio a Gaza per gli intensi bombardamenti è forse l'ultimo tragico monito a un cessate il fuoco, ribadito anche dalla diplomazia. La guerra deve finire adesso, dice il segretario di Stato americano Blinken nel suo 11° tour tra Israele, Giordania e Arabia. Sono almeno 8 i civili uccisi, altri sono stati feriti all'alba negli attacchi aerei israeliani in corso in diverse aree della striscia di Gaza. I bombardamenti si starebbero concentrando a nord nel campo di Jabalia, area che ormai da oltre 2 settimane è sottoposta a un rigido assedio. Questa mattina le sirene d'allarme sono risuonate anche a Tel Aviv a causa di un massiccio attacco di Hezbollah contro una base dell'intelligence militare israeliana. Nella notte Israele aveva a sua volta colpito la periferia sud di Beirut e confermato di aver ucciso 3 settimane fa Safi Edine, considerato il successore del defunto leader di Hezbollah, Nasrallah. Un crescendo di violenza su cui va posta la parola fine. L'esortazione arriva dal G7 sviluppo a Pescara, dal segretario di Stato americano Blinken e dall'alto rappresentante europeo Borrell. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto in Israele si moltiplicano le notizie di suicidi tra i soldati israeliani e i sopravvissuti al 7 ottobre.
Lui è uscito da Gaza, ma Gaza non è uscita da lui. Queste parole sono state pronunciate dalla madre di un soldato, Eliran Mizrahi, 40 anni, padre di 4 figli, inviato a Gaza dopo il 7 di ottobre, che si è suicidato 2 giorni fa dopo aver tentato senza successo di combattere il disturbo post-traumatico da stress. Le forze di difesa israeliane non hanno fornito cifre ufficiali su quanti si tolgano la vita dopo essere stati in guerra, ma pare che siano molti, come sono molti i suicidi fra i sopravvissuti del 7 di ottobre. Ad aprile, Ben Shimon, che è scampato al massacro di Hamas, ha quantificato in 50 il numero delle persone che si sono tolte la vita fra gli scampati dell'attacco. Shirel Golan, 22 anni, che era al Nova Festival, si è uccisa pochi giorni fa. Il fratello incolpa le agenzie governative di non averle offerto supporto. In realtà i programmi di supporto esistono, ma non a richiesta, e i suicidi continuano. Uno è avvenuto a fine agosto, come racconta Angelica Calò-Livne dalla Galilea.
Un ragazzo che si è suicidato era al Nova, 23 anni. Quando hanno cominciato a dare i missili, sono cominciati ad arrivare quelli di Hamas. Lui si è nascosto dietro un cespuglio, però ha visto a pochi metri alcuni di Hamas che prendevano una ragazza e la violentavano, e lui non ha potuto fare niente per salvarla.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Di nuovo in Italia con la cronaca, ci sono anche 2 episodi di corruzione tra privati: il pagamento di una mazzetta da 50.000 euro nel decreto di perquisizione nei confronti di 2 procuratori delle società quotate Team S.p.A. e NTT Data Italia S.p.A. Si tratta di Simone De Rose ed Emilio Graziano. Le perquisizioni della Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Roma, sono avvenute in casa e nell'ufficio dei 2 dirigenti per l'ipotesi di corruzione tra privati. Team fa sapere che collaborerà con gli inquirenti. Il titolo della società intanto affonda Piazza Affari, cedendo il 3%. E oggi audizioni sul caso Sogei. Siamo in una war room, ma il sistema è solido, ha detto l'amministratore delegato Cannarsa a proposito dell'inchiesta per presunti appalti truccati che ha coinvolto il numero 2 della società Iorio.
La macchina va avanti, nessuna ricaduta sulla continuità tecnica, operativa e organizzativa. Offriamo il massimo supporto alle indagini. In Parlamento, davanti alla Commissione bicamerale di controllo sull'anagrafe tributaria, Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei, mette qualche punto fermo. A una settimana dall'arresto per corruzione e presunte tangenti di Paolino Iorio, ex direttore generale della società di informatica in house al Tesoro, Cannarsa annuncia la costituzione di parte civile all'avvio del processo, mentre è subito scattata fa sapere la tutela legale dell'ente che tra l'altro gestisce il sistema delle tessere sanitarie degli italiani.
Abbiamo dato delega a un penalista per costituirci e lo abbiamo fatto il giorno praticamente dopo come parte lesa.
L'inchiesta della Procura di Roma punta ad alcuni appalti ritenuti truccati indetti dal Ministero dell'Interno, della Difesa e dalla stessa Sogei. Oltre all'ex dirigente pubblico a finire in manette anche il presunto corruttore, l'imprenditore Massimo Rossi, mentre fra gli indagati figura anche Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk in Italia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I commissari europei designati rispondono alle domande degli europarlamentari in vista della nomina. Tra quelle più interessanti, la vicepresidente designata Ribeira, che parla dell'obiettivo della neutralità tecnologica.
Difesa di Kiev e rafforzamento della sicurezza europea, queste le priorità dell'alto rappresentante designata e vicepresidente esecutiva della Commissione Kaja Kallas, secondo le sue risposte alle domande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni. Difenderò valori e interessi europei da rivali sistemici come la Cina, ha detto inoltre. Alla solidità dell'indagine antisovvenzioni sulle ICAR cinesi ha fatto riferimento la vicepresidente esecutiva designata Teresa Ribera, responsabile per le politiche green, che ha indicato la necessità di un piano europeo per l'automotive. Secondo Ribera, l'obiettivo di neutralità climatica per le auto con lo stop diesel benzina entro il 2035 crea prevedibilità per investitori e produttori. Dal vicepresidente esecutivo e commissario designato per la coesione Raffaele Fitto, la garanzia di sostenere gli Stati membri nel rispetto degli impegni dei PNRR entro il 2026. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allerta rossa in Veneto oggi per le forti piogge. Emilia Romagna e Calabria hanno invece chiesto lo stato d'emergenza per i danni causati dalle precipitazioni. Un'alluvione c'è stata ieri a Ischia. L'instabilità dominerà ancora i prossimi giorni, spostandosi da sud a nord. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso, quando sono le 13:12 minuti, parliamo di cinema con la Festa di Roma. Sentiamo.
Il pubblico italiano ama sempre più i documentari. Genere di nicchia fino a pochi anni fa, ora passano per le piattaforme e le TV tematiche, ma anche nella televisione generalista e negli eventi, sempre più seguiti al cinema. Alla Festa del Cinema di Roma, documentari di attualità, come il femminismo tra presente e passato con Le cose in frantumi luccicano, lo sport con le storie delle leggende Ilie Nastase, Giacomo Agostini e Tommaso Maestrelli, la musica con artisti diversissimi tra loro, come Bruce Springsteen o Franco Califano, o Mario Merola, raccontato da Massimo Ferrari, né Il Re di Napoli, un documentario ricco di immagini mai viste.
Non si era mai visto, per esempio, un Mario Merola che interpreta Allen Ginsberg, tra l'altro in modo molto credibile. Una chicca è questa, e anche delle foto dove lo vediamo nei panni di Marlon Brando piuttosto che di Sylvester Stallone. E poi c'è, per esempio, un Maradona inedito che canta Merola e Gigi D'Alessio.
Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sport, calcio, facciamo il punto sulle italiane impegnate in Champions League.
Vecchia o nuova formula che sia, la vita in Champions è sempre dura. Ricordarlo una volta di più alle italiane, l'ultima notte europea. Vince solo il Milan, ma quanto faticano i rossoneri per avere la meglio a San Siro contro un Bruges che pure in 10 uomini a lungo li tiene sotto scacco. Alla fine decidono i cambi di Fonseca con Okafor e Chukwueze, assist man per la doppietta decisiva di Reinders. Peggio, decisamente peggio va a Bologna e Juventus, e se per i felsinei alla seconda sconfitta in una trasferta inglese dopo Liverpool arriva allo 0-2 contro l'Aston Villa, il tutto è giustificato dall'esperienza d'esordio nella Coppa delle Grandi Orecchie, ebbene a uscire appunto con le orecchie basse è invece la Juventus dall'Allianz Stadium, sconfitta dallo Stoccarda per 1-0, il risultato che sta pure stretto ai tedeschi. Juventus che arriva con così nel peggior modo possibile ad avvicinarsi a quella sfida con l'Inter che questa sera a sua volta sarà impegnata in Champions sul campo sintetico dello Young Boys Berna, squadra comunque abituata a questi palcoscenici e quindi da non sottovalutare. valutare, così come certo non sottovaluterà il Celtic Glasgow l'Atalanta, che alle 18.45 a Bergamo cerca la vittoria che potrebbe darle lo slancio definitivo verso i playoff europei. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Arriva la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Mattarella firma la manovra che approda alla Camera. Varato il decreto migranti sui trasferimenti in Albania, il Ministero dell'Interno potrà fare ricorso allo stop dei giudici. Commissione europea, la vice Ribeira, lo stop alle auto diesel serve a dare prevedibilità al mercato. Mazzette da 50.000 euro al procuratore di Tim per acquisizioni oggi della Guardia di Finanza. Maltempo, allerta rossa in Veneto, le piogge dal sud si trasferiscono nuovamente al centro-nord. Champions League stasera in campo, l'Atalanta e l'Inter. Eccoci qua alle 13:18, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per commentare le notizie di oggi, se vorrete. Ripartiamo dal penultimo titolo che avete appena sentito, l'allerta che riguarda il maltempo, perché oggi c'è una nuova allerta rossa nella regione del Veneto. Ieri ci sono state però delle forti piogge al centro-sud, al sud in particolare, c'è stata un'alluvione a Ischia, c'è stata una frana a Capri. L'Emilia-Romagna e la Calabria hanno appena chiesto lo stato d'emergenza dopo quanto accaduto in queste ore per le forti precipitazioni. Il clima però è mite, l'aria è mite, e continuiamo a domandare che situazione è questa, che fase è questa qua che stiamo vivendo. Giulio Betti, climatologo, meteorologo del CNR, intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie ancora per l'invito.
Allora, come sempre facciamo un pochino di cronaca e anche un po' di previsioni per i prossimi giorni velocemente, poi parleremo anche, lo anticipo, della COP16 in Colombia, dove insomma si parla di biodiversità, ma la questione insomma di come tutelare la natura e di come diciamo cercare di intervenire per mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici è evidentemente tutto collegato. È una combinazione letale questa qua, Betti, tra quest'aria mite che c'è e l'instabilità che porta poi a questo tipo di precipitazioni?
Sì, assolutamente sì, perché assistiamo da più di 3 settimane, tutto il mese di ottobre, fondamentalmente alla stessa massa d'aria che gravita sul Mediterraneo e su buona parte dell'Europa. È una massa d'aria mite, molto umida, e quindi essendo mite, molto mite, può assorbire molta umidità, e quando abbiamo delle perturbazioni ecco che questa massa d'aria scarica grandi quantitativi d'acqua. Il problema è che non arriva mai l'aria fredda e secca, non c'è un'alternanza fra diverse masse d'aria, ma appunto, come detto, abbiamo questa che continua a scaricare acqua e a ricaricarsi di acqua. Quindi la situazione è questa, e le piogge appunto sono purtroppo abbondanti.
Ecco, volgarmente mi viene da dire, cioè volgarmente con un paragone mi verrebbe da dire un clima tropicale, che c'è questo caldo e queste piogge, ma forse sono una stupidaggine. Invece leggevo, Betti, che lei diceva è come una spugna, no? Avere in cielo una spugna che si assorbe continuamente acqua e la rilascia, umidità e la rilascia.
Esatto, diciamo che le caratteristiche di quest'aria è proprio come una spugna, tende a strizzare, la si strizza e scarica tutta l'acqua che contiene, ma nel contempo, una volta strizzata, è pronta a contenerne altrettanta. Quindi è un circolo vizioso che si autoalimenta. Finché questa spugna, chiamiamola così, ma in realtà massa d'aria, non viene sostituita da correnti più fresche e secche che contengono meno vapore acqueo, avremo sempre di questi problemi. Peraltro, appunto, nei prossimi giorni le condizioni meteo continueranno ad essere fortemente perturbate al centro-nord, ed in particolare direi fra Toscana, Liguria e regioni di nord-ovest, mentre al sud, a partire già dalla giornata di domani, le condizioni meteo dovrebbero risultare ben più stabili, ma con temperature anomale per il periodo.
Ecco, quanto sono anomale anche queste temperature, che insomma fa piuttosto caldo. Io parlo per Milano, ma insomma al centro-sud qualche giorno fa eravamo a Bari per la radio, lunedì a dire il vero, ed era ancora più caldo, cioè molto caldo.
Allora, diciamo che al nord che quello che colpisce sono soprattutto le temperature minime, e dovremmo avere valori anche al di sotto dei 10 gradi a fine ottobre. Addirittura un tempo le prime gelate in alcune valli alpine erano la norma. Adesso siamo a valori abbondantemente a doppia cifra, anche prossimi ai 15-17 gradi, quindi siamo 6-7 gradi al di sopra delle medie del periodo per le minime, mentre al centro-sud anche le massime sono molto elevate, valori 3-4 gradi al di sopra per le massime e altrettanto, forse di più, per i valori minimi. Quindi è un'anomalia abbastanza consistente.
Ecco, nelle prossime ore anticipavi già Giulio Betti, ricordo tra l'altro, se vi interessano questi argomenti, il libro in uscita di Giulio Betti, Ha sempre fatto caldo e altre comode bugie sul cambiamento climatico, Aboca Edizioni, ma a parte questo, cosa ci aspetta nelle prossime ore? Se ho capito bene, questa massa che sta andando dal nord al sud tornerà al nord.
Esattamente, sta già tornando al nord, sta piovendo in maniera insistente tra Toscana e Triveneto e direi anche Umbria, Alto Lazio. Domani i fenomeni tenderanno a concentrarsi ancora una volta sulla Toscana, andando poi a impattare anche sulla Liguria, soprattutto Liguria di Levante. Sabato invece toccherà tutto il nord-ovest, ivi compresa appunto la Liguria, ma anche il Piemonte, l'Alta Lombardia, con precipitazioni a tratti insistenti. Mentre per domenica sembrerebbe esserci un'attenuazione dei fenomeni, ma ripeto, la situazione è piuttosto complessa a partire da domenica in poi, quindi direi che intanto fino a sabato nord-ovest, in particolare Toscana, devono insomma prestare attenzione alla situazione perché piove sul bagnato.
Grazie Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, lo ricordo. Adesso, insomma, l'argomento è collegato, ma insomma, intanto saluto Giorgio Vacchiano, docente di pianificazione forestale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
E come detto, parliamo di COP16 che si è aperta in Colombia. È un appuntamento importante perché intanto anticipa anche la COP, quella più importante sulle trattative per il clima, ma è un appuntamento intermedio, per così dire, dove si fa il punto sugli impegni che sono stati presi 2 anni fa a Montreal. Vacchiano, cominciamo intanto un po' dal titolo, no? Che cos'è questa COP, a cosa serve questa COP16?
Forse gli ascoltatori avranno più familiarità con le COP sul clima, si tratta di una struttura assolutamente parallela, una convenzione firmata da quasi tutti gli stati del mondo, in questo caso sono esclusi gli Stati Uniti e la città del Vaticano, interessante, per ripristinare e conservare la biodiversità. Quindi la COP sul clima vuole rispondere alla crisi del clima, la COP sulla biodiversità vuole rispondere alla crisi sulla biodiversità, se ne parla di meno, ma è altrettanto importante per le nostre vite. Come per la COP, ci sono degli obiettivi globali che sono stati concordati alla COP15 di 2 anni fa a Montreal, e poi ogni nazione deve sottoporre una strategia, cioè come pensa di arrivare a quegli obiettivi. Lo deve fare per il clima, lo deve fare per la biodiversità. E in questi giorni in Colombia si stanno mettendo insieme le promesse fatte dagli stati.
Ecco, questo sarà poi il fulcro, il cuore di questa COP16, cioè vedere quanti stati avranno fatto dei piani nazionali per raggiungere questi obiettivi sulla tutela della natura e della biodiversità. Adesso arriviamo anche a spiegare bene a cosa serve questa tutela, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, perché fino ad ora, se abbiamo capito bene, Vacchiano, non sono tanti gli stati che hanno già fatto degli obiettivi chiari.
Sono pochissime, sono 26 nazioni su 196 a oggi. Speriamo che qualcun altro, approfittando del meeting in Colombia, sottoponga le proprie strategie. L'Italia ha una propria strategia nazionale per la biodiversità, approvata nell'agosto dello scorso anno, con degli obiettivi anche piuttosto ambiziosi e allineati con gli obiettivi globali. Poi naturalmente queste misure, queste proposte bisogna realizzarle, bisogna che noi sorvegliamo che vengano realizzate, ma intanto le abbiamo scritte. Non così altri stati. Ci sono diverse difficoltà. Per esempio il Brasile e la Colombia hanno avviato un grande processo di consultazione di tutta la società che sta prendendo molto più tempo del necessario, ma magari è utile. L'India invece vuole avere dei sussidi per poter esercitare e mettere in atto le sue azioni ed è molto critica su alcune azioni come ad esempio la riduzione dei pesticidi, essendo una nazione ancora molto molto basata sull'agricoltura. E poi ci sono altre questioni che vengono discusse in questi giorni, sui meccanismi di mercato come i crediti di carbonio, ci sono alcuni paesi in via di sviluppo che si oppongono fortemente a queste misure, sulla proprietà dei dati genetici legati alla biodiversità o ancora sulle caratteristiche del monitoraggio che debba essere obbligatorio e volontario. Insomma, si discute e si cerca di migliorare il modo in cui conserviamo le specie e gli habitat, ripeto, per il nostro benessere.
Allora, c'è un passaggio quando si passa appunto dal meteo al clima, no? C'è un passaggio che riguarda le forti piogge e l'allerta dei territori. In Italia ci sono varie teorie, le cito per completezza. Faccio solo questa piccola premessa, poi torno da lei, Vacchiano, perché ci sono i clima ansiosi che si concentrano sul cambiamento climatico, pensano che spegnendo le luci di casa, risparmiando sull'energia in generale, si possano risolvere tutti i problemi. Dall'altra parte ci sono i clima negazionisti, chiamiamoli così, quelli che non vedono l'impatto delle attività umane sul clima e non sapendo bene a chi attribuire la responsabilità delle alluvioni, se la prendono per esempio adesso tantissimo con la questione della manutenzione del territorio. È solo quella la questione, bisogna pulire i letti dei fiumi. Ci sono quelli che da sempre parlano di cementificazione e puntano il dito su questa causa. Mi sembra d'aver capito, leggendo un po', non è difficile, insomma, basta documentarsi un pochino, che gli esperti dicono, dite, che sono tutte queste cause insieme che vanno prese. Quindi sarebbe bello che la politica, i politici smettessero, diciamo, di usare ognuno la causa che turba di meno il proprio elettorato, ecco, per essere molto franchi. Vacchiano, in cosa, no, la tutela della natura e della biodiversità ci può aiutare, per esempio in Italia, ad attenuare un po' questa questione degli allagamenti?
Allora, uso una metafora per rispondere alla sua domanda. Quando noi ci prendiamo un'influenza, le cause sono essenzialmente due. Siamo entrati in contatto con un virus, ma al tempo stesso magari il nostro sistema di difesa, il nostro sistema immunitario era in quel momento indebolito e noi ci ammaliamo. Questo ci è facile capirlo, è la stessa cosa per gli eventi estremi. Da una parte il clima è cambiato inequivocabilmente a causa delle azioni umane, ma questa, ricordiamolo, è anche una buona notizia perché vuol dire che possiamo fare qualcosa per risolvere alla radice la questione, e dall'altra il territorio si trova in alcune circostanze a essere più vulnerabile, come se si prendesse un virus, in questo caso si prende una pioggia estrema. Quindi sono tutte e due le cause, è interessante, un gruppo sottolinea una, l'altra sottolinea l'altra, quindi vuol dire che effettivamente entrambe stanno lavorando. La conservazione della natura e della biodiversità può essere usata a nostro vantaggio. Le soluzioni basate sulla natura per la prevenzione delle alluvioni sono la prima soluzione proposta ad esempio dalla Commissione europea, già con la direttiva alluvioni di diversi anni fa. In particolare, ridare spazio ai fiumi lì dove possibile, ovviamente non dappertutto è possibile e avremo bisogno di altre soluzioni, ma ridare spazio ai fiumi lì dove è possibile, usare le foreste, la vegetazione.
Io ho letto per esempio, scusi Vacchiano se la interrompo, ho letto per esempio da qualche parte che quello che è stato fatto a Ravenna quando quell'agricoltore ha aperto il suo campo alle acque sacrificando il suo raccolto ma a beneficio di tutti gli altri, andrebbe fatto sempre, cioè bisognerebbe mandare l'acqua là dove vogliamo noi, non andando dove vuole lei, e quindi diciamo questo tipo di pianificazioni anche.
La pianificazione del rischio idraulico vuol dire decidere dove mandare l'acqua, decidere dove mandare il rischio. Quando piove così forte l'acqua deve andare da qualche parte.
Quindi avere delle aree naturali a disposizione, esatto, sarebbe fondamentale.
Esatto, certamente quando gli agricoltori ad esempio protestano, non sono d'accordo a far allagare i loro campi, hanno ragione nel momento in cui non li compensiamo per le loro perdite di biodiversità, di produttività. È un po' come le azioni sulla biodiversità, le proteste dei trattori di qualche mese fa, no? Per la Nature Restoration Law. È chiaro che se chiediamo all'agricoltore di rinunciare a parte del suo campo per beneficiare noi
in
tutti,
cambio di niente,
l'agricoltore, certo, dice pagatemi, e ha ragione. Quindi dobbiamo stabilire un sistema per cui lì chi ha in mano sia la pianificazione ma dei territori concreti può fare qualcosa per tutti gli altri, ma la comunità riconosce esplicitamente questo ruolo.
Chiarissimo, molto molto chiaro. Io anzi lo ringrazio, Giorgio Vacchiano, ricordo, docente di pianificazione forestale all'Università di Milano. L'appuntamento è dato dall'apertura ieri della COP16 in Colombia. Seguiranno aggiornamenti su questo importante appuntamento. 13:31, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va, DAB Plus la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua, fai un check. DAB Plus, vivi il suono perfetto.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Mattarella firma la manovra che approda alla Camera. È stato varato il decreto migranti sui trasferimenti in Albania. Il Ministero dell'Interno potrà fare ricorso contro eventuali stop dei giudici. Mazzette da 50.000 euro al procuratore di Tim e perquisizioni oggi della Guardia di Finanza. Il titolo affonda a Piazza Affari. Maltempo, allerta rossa in Veneto, le piogge dal sud si trasferiranno nuovamente al centro-nord. Calcio Champions League, stasera in campo l'Atalanta contro il Celtic Glasgow e l'Inter contro lo Young Boys Berna. Allora, eccoci qua alle 13.36 minuti insieme ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, per fare il punto sulla manovra. Alberto, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo il testo che si sta srotolando piano piano sotto i nostri occhi, cioè io immagino questo lungo articolato di 144 articoli che è stato firmato da Mattarella, quindi approda in questa forma alla Camera e poi inizierà tutta la discussione con anche tutte le, diciamo, modifiche che poi potranno intercorrere. Ti chiedo, ragioniamo un pochino perché ci sono tanti piccoli punti, no? Tante piccole cose da sottolineare. Intanto, vabbè, l'impianto generale, quello è confermato, si punta sul taglio del cuneo fiscale e cos'altro, ricordiamolo brevemente, vai.
Ma la cosa è quella sostanzialmente, il cuneo fiscale, il leggerissimo adeguamento delle pensioni minime, che però è più uno slogan che una cosa concreta, perché stiamo parlando di 7 euro lordi al mese. E poi c'è tutta l'operazione di spending review, chiaramente coinvolge i ministeri, coinvolge gli enti locali e la rimodulazione delle spese centrali. Poi c'è la conferma degli incentivi per le imprese, un po' l'abbiamo sempre raccontato, è confermata la Sabatini, gli accordi di programma, queste cose qua. Ma forse l'operazione più su cui c'era più curiosità era come funzionava il meccanismo di stretta sulle detrazioni fiscali. Bene, oggi abbiamo capito da una prima lettura di questi 144 articoli che sostanzialmente le spese sanitarie e quelle per i mutui non verranno toccate, cioè saranno ancora detraibili come lo erano prima, soprattutto quelle sanitarie. Quelle per i mutui, diciamo, mantengono il vecchio regime per tutto quest'anno, poi si vedrà. Quello era una cosa molto attesa perché era importante. Il taglio del cuneo invece ha un'altra sorpresa, che è una delle altre cose più importanti. Non sarà più fatto attraverso il taglio dei contributi, ma attraverso solo un'operazione di tipo fiscale, perché effettivamente, come aveva sottolineato la Banca d'Italia, continuare a tagliare i contributi avrebbe creato un problema nel medio periodo alla tenuta del sistema previdenziale.
Certo.
E quindi è cambiata la fonte.
Tolgo, diciamo, non alimento più la base con cui poi si pagano le pensioni, insomma, per dirla proprio brutalmente.
Esatto, poi una curiosità, tu dicevi giustamente poi adesso comincia l'iter, arriveranno le modifiche parlamentari. C'è un piccolo particolare, che per le modifiche parlamentari sono previsti 120 milioni nel 2025, che è praticamente niente,
è pochino,
quindi lo spazio effettivo per incidere
per usare un eufemismo,
diciamo così, sulle aspettative del Parlamento è piuttosto piccolo. Allora, è sempre stato così, ma quest'anno particolarmente
ancora di più. Allora, io muovendomi, diciamo, a cavallo un po' di quello che le agenzie in queste ore, ma insomma tutti i giornalisti che stanno, compreso il Sole 24 Ore, spulciando i testi della manovra, vengono fuori delle curiosità, delle cose anche, diciamo, delle novità rispetto ai testi precedenti. Vedo per esempio che si parla anche del tetto ai compensi dei manager nella pubblica amministrazione, se ho capito bene, per le nomine però future dal primo gennaio.
Esattamente, per le nuove nomine, il 50% dello stipendio del primo presidente della Cassazione. Credo che stiamo parlando intorno ai 120.000 euro giù di lì, insomma, lordi l'anno, ed è un bel taglio rispetto agli emolumenti che adesso sono propri dei manager, per così dire, di Stato.
È una scelta che, come sempre, apre un po' una discussione, perché insomma si dice, beh, se vogliamo attrarre personalità, insomma, talenti, eccetera, bisogna pagarli poi anche nella pubblica amministrazione. D'altra parte, no, qui si sta raschiando il fondo delle barine, ma insomma, come ogni manovra, si cerca un po' di prenderla da tutte le parti. Che idea ti sei fatto su questo?
Beh sì, questo certo è l'obiezione di fondo, è quella, nel senso che se devi stare a competere per l'acquisizione dei talenti devi entrare nel mercato a tutto tondo, quindi devi essere competitivo come il privato. Effettivamente questo tipo di soluzioni, che sono abbastanza utili ai titoli dei giornali e alla propaganda che fai poi nei comizi, Però poi nella realtà rischiano di mantenere, come posso dire, manager di serie A, di serie B, ma forse anche di serie C a questo punto, e quindi è un po' pericoloso peraltro, no? Immaginare che tutte le grandi società di emanazione pubblica, che tra l'altro sono anche molto importanti, possono avere un management di seconda scelta, per così dire, no?
Allora aggiungo ancora qualcosa io, poi ti chiedo invece tu cosa vuoi sottolineare adesso. A fronte immigrazione, per esempio, ci sono 200 milioni in più per i centri per i migranti. Sappiamo che c'è attivismo su questo fronte con il centro in Albania, ma non solo. C'è anche una tassa che forse farà discutere, da 600 euro sulla cittadinanza, cioè diciamo un contributo unificato relativamente all'accertamento della cittadinanza italiana, che non so bene come vada inquadrato. Poi ci sono la possibilità di rimanere in servizio nella pubblica amministrazione fino a 70 anni, e credo che sia tornato anche, lo scrivono i giornali oggi, un limite al turnover nella pubblica amministrazione, 3 ogni 4 che escono, e quindi non più, diciamo, a parità di uscite, stesso numero di entrate. Ma la sanità dovrebbe essere esentata da questo, sanità che è anche 1,3 miliardi quest'anno, dice Lanza adesso. Alberto, tu cosa?
Sì, è importante lo stanziamento della sanità, perché 1,3 miliardi rispetto agli 880-900 milioni di cui si è sempre parlato fino adesso, perché erano quelli di derivazione del documento parlamentare di bilancio, probabilmente è stato ritoccato al rialzo il fondo, anche se nella formulazione sembrano sparite, perlomeno a una prima lettura, stiamo tutti correndo chiaramente con questo malloppo di fronte da pochi minuti. È sparito il piano delle assunzioni, e quindi quello bisogna un po' capire se sono aumentati gli stanziamenti ma sono sparite le assunzioni. Insomma, quello bisogna un po' capire dove è andato a finire. Per adesso sembra un po' sfumato rispetto alla formulazione dell'articolato che avevamo conosciuto in precedenza. È importante anche questo meccanismo di detrazione per i figli a seconda dei redditi, perché c'è ci sono due soglie, 75.000 euro, da 75 a 100.000 euro, con sostanzialmente un coefficiente di abbattimento a seconda del numero dei figli, o meglio di aumento. Si possono avere fino a 75.000 euro, massimo 14.000 euro di detrazioni.
Sì.
Però sono congegnate per esempio per le famiglie che hanno 3 figli, a parità di stipendio. Se sei un single arrivi a dedurne sì e no al massimo 8.000.
Okay.
Poi lo stesso, il massimale di deduzione è tra i 75 e i 100.000, diventa di 8.000 con l'applicazione dei correttivi legati al figlio nello stesso modo. Quindi questa è una novità, è un'articolazione che serve a incentivare per l'appunto le famiglie numerose, come è nel DNA politico di questo governo.
Quindi di fatto chi non ha figli o ha un solo figlio e ha redditi sopra i 50, 60, 70 mila euro avrà una diminuzione di detrazioni, quindi se non è un aumento di tasse, di pressione fiscale, non so come definirlo, però di fatto questo è. Che se ho capito bene.
Beh sì, comunque è una redistribuzione interna, per così dire, perché stiamo parlando di un ammontare complessivo che non cambia, ma viene redistribuito evidentemente all'interno delle fasce di contribuenti, e vengono penalizzati i singoli.
Va bene, io mi devo fermare qua. Ringrazio Alberto Rioli, vice direttore del Sole. Lettura, diciamo, un instant lettura della manovra che sta uscendo articolo per articolo. Adesso ci fermiamo, tra poco torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.